Ringrazio per la sua disponibilità e volevo partire dagli ultimi dati dell'INPS che sono sui giornali di oggi, sui posti di lavoro stabili. E secondo lei si tratta di una vera ripresa dell'occupazione dovuta alle nuove norme o si tratta dell'effetto soprattutto della decontribuzione, come dicono alcuni, e quindi della trasformazione di precedenti contratti?
Analizzare i dati del mercato del lavoro è un'operazione sempre complessa, i dati vanno maneggiati con cura e letti in profondità. Negli ultimi mesi noi invece abbiamo assistito a comunicati stampa, a tweet, ad annunci che però spesso non lasciano capire quello che sta veramente dietro le tendenze del mercato del lavoro. Quindi, in primo luogo, mi sembra prematuro parlare di una ripresa dell'occupazione. Dalla crisi abbiamo perso oltre 1 milione di posti di lavoro dal 2008 in avanti. Dalle indicazioni Istat, che sono le uniche attendibili, abbiamo recuperato qualcosa, circa 200.000 posti di lavoro, ma è ancora veramente molto poco per dire che l'Italia sta ripartendo e che le persone riescono finalmente a trovare lavoro o a ritornare nel mercato del lavoro, senza dimenticare che i dati Istat comunque certificano un aumento dell'occupazione degli over 50, e invece il problema dei giovani rimane, aumenta la disoccupazione dei giovani, aumenta l'inattività dei giovani. Questo anche con le fasce fino a 35 anni di età, che ci porta a dire sicuramente la decontribuzione sta funzionando. Il Jobs Act è sinceramente ancora troppo presto, anche perché mancano gli ultimi quattro decreti che non sono ancora stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, mentre l'unica grande spinta a aumentare l'occupazione si deve alla legge Fornero, che ha elevato l'età di accesso alla pensione, quindi stiamo registrando gli effetti progressivi di questa legge che tanti problemi pone, perché non tutti i lavori sono uguali, quindi l'innalzamento dell'età può andare bene per certi mestieri d'ufficio, meno per altri molto più usuranti.
Certo, quindi lei mi ha preceduto sulla seconda domanda che volevo farle, che è quali saranno gli effetti a lunga distanza del Jobs Act, mi ha preceduto perché sta dicendo che è prematuro quindi dare un giudizio, ma una previsione si può fare?
È difficile fare la previsione quando nel nostro paese cambiano le leggi in continuazione, questa è la quinta riforma in 5 anni, mentre non si capisce che la priorità è sostenere il mercato, sostenere la crescita, lo sviluppo, che non passa attraverso le leggi ma attraverso le politiche, sul lavoro in particolare le politiche attive. È difficile prevedere gli effetti di questa riforma, se non nella parte che riguarda diciamo così, le nuove flessibilità o la liberalizzazione dei licenziamenti, quando non sono ancora operative le politiche di ricollocazione, la riqualificazione professionale, una nuova formazione, quando l'apprendistato è ancora fermo e non riesce a partire, quindi il tema delle competenze, dei mestieri, del lavoro che cambia. In tutto questo la discussione dei dati del lavoro sul lavoro stabile o precario credo che sia una discussione in larga parte fuorviante e superata perché i dati che ci dà l'INPS col suo osservatorio sul lavoro precario, i dati che ci dà il governo continuano a parlare di stabilità come se oggi il lavoro dopo il Jobs Act fosse ancora stabile, invece la liberalizzazione dei licenziamenti porta a utilizzare diversi concetti, diverse categorie. Che piaccia o non piaccia questa legge, è difficile dire che i nuovi posti di lavoro che verranno creati anche nei prossimi anni sono posti di lavoro più stabili di quelli che abbiamo registrato negli anni passati. Quello che invece conta per chi sposa la filosofia del Jobs Act è dire che comunque non è un problema perdere il lavoro anche se vieni licenziato, perché buoni ammortizzatori sociali, efficienti centri per l'impiego, qualificate politiche di formazione aiutano le persone facilmente a trovare un lavoro, cosa che però nel nostro paese, ripeto, allo stato non c'è,
Ancora
lo
non c'è.
dimostra la triste vicenda di Garanzia Giovani.
Senta, proprio a proposito di questo, la CGIL, ma anche molti giuristi stanno parlando di un nuovo dualismo, diciamo, quella spaccatura tra garantiti e non garantiti che avrebbe dovuto essere alla base, come ci ha spiegato spesso il professor Ichino proprio della riforma, ma oggi questo dualismo peserà ancora di più secondo lei?
Guardi, in Italia su 100 persone in età di lavoro lavorano solo in 56. Su 40 milioni di italiani in età di lavoro la popolazione lavorativa dipendente non supera 22 milioni e 300 mila unità. Quindi il primo grande dualismo è fra chi lavora e chi non lavora. Chi è inattivo, fermo, non perché lo vuole, non perché ha altro a cui dedicarsi, ma perché è scoraggiato, non trova lavoro. Questo è il primo grande dualismo. Il secondo è fra lavoro garantito, qualunque sia il contratto, ma un contratto regolare, e il lavoro nero. Noi dibattiamo nel periodo estivo del lavoro in agricoltura, del caporalato, salvo poi non avere delle azioni, delle politiche serie per contrastare questo fenomeno, il dualismo fra chi è regolarmente nel mercato del lavoro e chi invece ci entra di nascosto, in maniera clandestina, in maniera occulta, senza garanzie, senza protezioni minime, quale sia la tipologia contrattuale. Poi c'è il dualismo fra il nord Italia e il sud Italia, c'è il dualismo fra pubblico impiego e impiego privato, c'è il dualismo fra nuovi assunti e vecchi assunti, quindi credo che anche le ultime riforme non abbiano superato questo grande problema della diversità, non tanto solo delle tutele, ma anche delle pari opportunità. C'è un gruppo di lavoratori che ancora comunque riesce a garantirsi percorsi occupazionali robusti di qualità, e altri gruppi, tendenzialmente giovani, giovani donne, immigrati, il mondo invisibile dei disabili, che queste opportunità non ce l'ha. Quindi non è solo il dualismo, è molto di più, è la mancanza di un accesso vero, di un accesso plausibile e credibile nel mercato del lavoro.
È stata l'ultima domanda. In molti suoi interventi, anche sui giornali, anche sulla stampa, ma anche nelle pubblicazioni di ADAP, dell'associazione di ricerca che lei dirige, ha insistito sempre, e giustamente secondo me, sulle grandi trasformazioni del lavoro che sono in corso da alcuni anni. Possiamo dire che il Jobs Act è una riforma al passo coi tempi?
Questa è una grande domanda, è un grande interrogativo, è la scommessa del governo, e quindi è prematuro esporsi, anche se si possono vedere alcune tendenze. Nel resto del mondo non c'è questo accanimento sulle regole del lavoro, sulle leggi del lavoro, come abbiamo registrato con tanti governi diversi in Italia. Tenga presente, per esempio, che in Francia si sta discutendo proprio in questi giorni di un progetto di riforma completamente opposto al Josset. Josset ritiene che le parti sociali, la contrattazione collettiva, siano un impedimento al dinamismo, alla flessibilità del mercato. In Francia si propone di limitare il ruolo della legge per valorizzare il più possibile la contrattazione collettiva di settore, di categoria e anche aziendale, per creare regole più adattabili su misura, proprio per inseguire un cambiamento che non ha più le logiche della standardizzazione dei mercati e dei processi produttivi. Il vecchio diritto al lavoro era funzionale alla fabbrica fordista, massificata, standardizzata, statica. Oggi abbiamo un mercato molto più fluido e dinamico che chiederebbe regole più adattabili, più veloci, e questa è la contrattazione collettiva. In secondo luogo, noi è da 15 anni che dibattiamo, litighiamo sui contratti, sulle forme di lavoro, sulle riforme legislative delle regole del lavoro. Molti altri paesi invece si stanno attrezzando per costruire la forza di lavoro di domani, nuovi mestieri, nuove competenze, intervenendo nelle scuole, nelle università, nella ricerca, nello sviluppo. Ecco, queste sarebbero le grandi sfide da cogliere in un mercato sempre più frammentato, dove conterà sempre più la tecnologia, ma anche la demografia. Noi abbiamo un'Europa e un'Italia in particolare che sta invecchiando drasticamente. Avremo più di un terzo della popolazione nei prossimi 10 anni fuori dal mercato, perché già in età di pensione, con grandi sfide, grandi dubbi sulla tenuta del sistema di welfare, e non abbiamo politiche invece per accompagnare l'inserimento dei giovani, dei gruppi svantaggiati, dei disabili, delle persone con malattie. Ecco, queste sono le grandi sfide. Una legge che si occupa solo di come assumere e licenziare, che valorizza l'idea della subordinazione giuridica, liberalizzandola sui controlli, le mansioni, sulle forme di assunzione e licenziamento, è una riforma, a mio avviso, e spero di essere smentito, che ha lo sguardo rivolto al passato e non al futuro.